26 gennaio 2022. Ecco come costruire computer quantistici in tre dimensioni. Di Leonardo De Cosmo Silvia Zorzetti con parte delle strutture necessarie alla costruzione di un prototipo di computer quantistico a cui lavora con i colleghi del Fermi National Accelerator Laboratory. Cortesia Fermi National Accelerator Laboratory. Qubit anziché Suibit sta ottenendo risultati interessanti. Una strategia attuata al Fermilab negli Stati Uniti, dove lavora Silvia Zorzetti, Deputy Head del Superconducting Quantum Materials and Systems Center, che ci ha raccontato di cosa si tratta. C'è stato un gran parlare negli ultimi tempi dei traguardi raggiunti dai computer quantistici, ma l'avventura in questo nuovo campo tecnologico è appena iniziata. Una delle strade più promettenti sembra essere quella dei qubit superconduttori, la stessa percorsa da Google, ma le sfide sono ancora molte e tantissime le possibili evoluzioni. Una di queste punta verso i computer quantistici 3D capaci di sfruttare i campi elettromagnetici nella loro interezza. Grazie. C'è stato un gran parlare negli ultimi tempi dei traguardi raggiunti dai computer quantistici, ma l'avventura in questo nuovo campo tecnologico è appena iniziata. Una delle strade più promettenti sembra essere quella dei qubit superconduttori, la stessa percorsa da Google, ma le sfide sono ancora molte e tantissime le possibili evoluzioni. Una di queste punta verso i computer quantistici 3D capaci di sfruttare i campi elettromagnetici nella loro interezza, grazie all'impiego di risonatori derivati direttamente dal mondo degli acceleratori di particelle. Ne parliamo con Silvia Zorzetti, Deputy Head del Quantum Computing Co-Design Department al Superconducting Quantum Materials and Systems Center, SQMS, dello statunitense Fermi National Accelerator Laboratory, o Fermilab. Quali sono le sfide tecniche ancora aperte per i computer quantistici a superconduttori? Ce ne sono diverse. Una delle principali è la riduzione dei rumori, cioè eliminare il più possibile ogni fonte interna o esterna di radiazione che disturbi. È il motivo per cui i computer quantistici devono essere raffreddati a temperature bassissime, pochi millesimi di Kelvin sopra lo zero assoluto. Ma, in realtà, pur ottenendo strumenti eccezionali, ci si trova a scontrarsi comunque con problemi intrinseci, dai materiali alle scelte di architettura. Per esempio, banalmente il numero stesso di qubit, il corrispettivo dei bit nei computer quantistici, nostra direzione relazionale, che si usano, più ne hai, più grande è la potenza di computazione, ma anche il rumore che generi. Per capire di che cosa parliamo, pensiamo a uno smartphone. Notiamo che quando lo usiamo si scalda, quel calore si definisce rumore termico. Ma, mentre per uno smartphone quel rumore non ha grossi effetti, per un computer quantistico li ha e come. Quando siamo in regimi di alta potenza, come gli smartphone, non ci facciamo caso, ma ai livelli di prestazione di un processore quantistico ogni micrometro di connessione usato può essere causa di rumore. Più qubit, più connessioni e quindi più fonti di rumore. Come dice il nome del vostro centro, vi occupate soprattutto di materiali. Che cosa fate nello specifico? La nostra peculiarità è proprio il lavoro sui materiali, analizzarli per trovare quei piccoli difetti e imperfezioni che si possono limare per ridurre il rumore e aumentare il tempo di coerenza dell'informazione quantistica. Parallelamente al rumore, un altro grande problema è il tempo di vita del qubit. Siamo sull'ordine di decine di microsecondi al massimo. Davvero brevissimo se si pensa poi che in questo tempo infinitesimale si deve effettuare la computazione che si desidera, e si devono anche effettuare altre elaborazioni che sono importanti allo stesso modo, per esempio produrre ripetizioni e correzioni utili a interpolare il rumore e rendere l'informazione più stabile. E come si fa ad allungare questo tempo di vita dell'informazione? Sfruttiamo le nostre conoscenze maturate soprattutto con il lavoro su acceleratori di particelle e, in particolare, con gli studi sulle cavità superconduttive o sui risonatori degli acceleratori, cavità usate per l'accelerazione, nostra direzione relazionale. Di recente abbiamo realizzato un risonatore capace di mantenere in vita un fotone per ben 2 secondi, il tempo di vita più lungo mai ottenuto al mondo usando questa tecnologia. Davvero enorme rispetto agli standard. L'idea è implementare tutto questo per allungare la durata del qubit. Esatto, ovviamente questo risultato è stato ottenuto tramite studi dei materiali e dei processi, procedendo passo dopo passo per capire anche i più piccoli errori che possano portare a perdite di qualche tipo e per mantenere un tempo di vita altissimo dei fotoni, uno dei sistemi fisici sui cui implementare i qubit. Stiamo applicando questa modalità di lavoro al mondo del quantum computing. Quindi costruire computer basati su risonatori, sì, è quello che chiamiamo quantum computer thread. Normalmente quando si lavora con un chip in forma tradizionale lo si considera nelle due dimensioni, il chip è bidimensionale e si considera la propagazione del campo elettromagnetico su quel piano, ma in realtà il campo è sempre tridimensionale e ci sono radiazioni che escono fuori dal chip e interagiscono con le superfici, sono dette surface loss, pur migliorando i materiali o i processi, dunque il problema persiste. L'idea allora è adeguarci dando al campo elettromagnetico tutto il volume di cui ha bisogno per svilupparsi e sfruttarlo così in tutte le sue proprietà tridimensionali. Confidiamo che questo nuovo approccio, unito alla nostra capacità di lavorare sui materiali e sui controlli per azzerare le perdite e mantenere in vita le informazioni per lungo tempo, possa portare a computer quantistici superiori agli attuali. Un'altra sfida sarà quella di mettere in connessione tra loro i computer quantistici. In questi anni i computer quantistici a superconduttori hanno dimostrato tanti grandi vantaggi e sono convinta che saremo in grado di metterci dentro sempre più qubit e allungare i tempi di coerenza ottenendo in generale ampi margini di miglioramento. Sono molto promettenti, ma la grande limitazione è che sono chiusi dentro a un frigorifero. Se trasformassimo l'informazione quantistica dal regime delle microonde a quello ottico in fotoni stabili anche a temperature più alte e viceversa, ci libereremmo dal freddo. In altre parole, l'obiettivo è costruire reti in cui ci sono processori quantistici superconduttivi le cui informazioni fredde vengano convertite in fotoni caldi per viaggiare lungo fibre ottiche e poi nuovamente tornare fredde, cioè adatte per essere usate da un altro computer. Lei è anche convinta che il quantum computing possa offrire opportunità a molti. Il momento in cui una nuova tecnologia sta emergendo è proprio il momento migliore in cui poterci si inserire. Sono convinta, insieme a tanti altri colleghi, che il quantum computing possa offrire una grande opportunità di partecipazione a tutte quelle minoranze e gruppi poco rappresentati nell'ambito delle discipline STEM. Per questo stiamo promuovendo tante iniziative, come borse di studio e attività di divulgazione nelle scuole, soprattutto nelle zone ad alto rischio di emarginazione, per cercare di coinvolgerle fin da subito. Bisogna offrire opportunità a tutti, e offrirle anche di alto livello. Silvia Zorzetti, dopo la laurea triennale all'Università degli Studi di Napoli Federico II, ha proseguito gli studi all'Università di Pisa in Ingegneria Elettronica. Durante il dottorato ha ottenuto la borsa di studi Marie Curie per un progetto al CERN di Ginevra. Dal 2011 al 2012 è stata tirocinante al Fermi National Accelerator Laboratory negli Stati Uniti. Oggi è Deputy Head del Quantum Computing Co-Design Department al Superconducting Quantum Materials and Systems SCUMS Center del Fermilab, che si occupa dello sviluppo dei computer quantistici basati su tecnologia superconduttiva. Coordina il settore per SCUMS, che si occupa di collaborazioni tra i settori pubblico e privato e di opportunità per le nuove generazioni di studenti e ricercatori.